A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. 10:36 minuti, questa è A come Atlante, oggi è mercoledì, quindi è A come Asia. Ho fatto un'entrata in onda un po' acrobatica, ma insomma siamo qui. E proprio qui c'è anche il nostro Gabriele Battaglia. Buongiorno.
Buongiorno, ciao, ciao Diana.
Anche per noi ultima puntata di quest'anno, di questo palinsesto, sempre insomma che abbiamo trascorso in cerca di punti di vista, no? Un po' alternativi, però insomma per forza di cose legati a doppio filo con un'attualità internazionale stringente, più che anche in altri frangenti, a tratti anche angosciosa, e anche per noi gioco forza purtroppo, insomma il filo conduttore di quest'anno è stato tanto il tema dei conflitti, della guerra in Medio Oriente, ma anche della guerra commerciale, i dazi, e perlomeno ci è toccato, Gabriele, in sorte, visto il focus della trasmissione, di seguire e raccontare tutto questo dal punto di vista della Cina, forse il protagonista meno ansiogeno al momento sullo scacchiere internazionale, quello anche più attento all'uso delle parole, delle loro implicazioni, questo in un momento in cui il linguaggio politico è proprio azzerato, schiacciato su questi binomi, no? Un po' trampiani, buoni, cattivi, contenti, frustrati, amici, nemici, e quindi ecco, anche oggi non possiamo, Gabriele, che partire da qui, da come la Cina guarda agli ultimi eventi, a questi 12 giorni di guerra contro l'Iran, Iran che è un interlocutore privilegiato, no? Di Pechino, un alleato, possiamo dire, mentre parliamo, in corso la tregua pretesa e storta anche a male parole a Netanyahu dall'alleato americano. Ecco, qual è la posizione, la postura, direbbe qualcuno, una parola che va molto di moda, della Cina, e qual è stata in questi ultimi 10 giorni in cui siamo stati sull'orlo di qualcosa, no?
Sì, Diana, se mi permetti, vorrei prima dire che probabilmente tu hai parlato di una Cina non ansiogena. Beh, diciamo che di fronte al caos del mondo la Cina recita un po' la parte della potenza responsabile che cerca di dialogare con tutti e che cerca, diciamo, di raffreddare gli animi. Forse perché le ansie della Cina sono più, diciamo, dirette verso l'interno, dove ancora, nonostante qualche segnale, diciamo, buono, ancora l'economia è, diciamo, un po' stenta. C'è sempre questo problema di riuscire a far ripartire l'economia cinese, su cui si regge buona parte del consenso del Partito Comunista. Quindi tutto ciò che avviene fuori dalla Cina o è funzionale a questo grande obiettivo oppure passa un po', diciamo, in secondo piano. Detto questo,
Gabriele, scusa, ti fermo un momento perché sento molto rumore di fondo. Non è che tu hai delle cuffie, un viva voce, è stranamente, insomma, rumoroso il collegamento.
Allora, proviamo a rifarlo con le cuffie, però allora.
No, proviamo a rifarlo senza. Adesso sei senza?
Adesso sono.
Adesso va molto meglio, in realtà. Prosegui, si è sistemato. Okay. A volte basta evocarle le tecnologie, hai visto?
Perfetto. No, quello che volevo dire è che sì, allora la Cina quindi probabilmente ha sempre un occhio di riguardo per quello che avviene a casa sua più che per quello che riguarda fuori, e quello che riguarda fuori ha a che fare, appunto, è strettamente interessante per i cinesi se ha una ricaduta interna. Ciò detto, è vero, abbiamo passato l'anno, questa prima stagione di A come Asia, un po' a inseguire gli eventi, e anche oggi, che è l'ultima puntata, dobbiamo per forza parlare di quella che è la posizione della Cina rispetto a quello che è successo tra Iran e Israele e più in generale la Cina e la guerra. Allora, io partirei da questo. Innanzitutto oggi sul Quotidiano del Popolo, che è l'organo del Partito Comunista Cinese uscito oggi, si parla di una telefonata tra Wang Yi, che è il plenipotenziario degli esteri cinese, e il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, nel quale Wang Yi dice: dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, la Cina è stata la prima a esprimere la sua condanna. gli attacchi militari contro impianti nucleari soggetti alle garanzie dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica violano gravemente gli scopi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e potrebbero causare fuoriuscite o perfino disastri nucleari, a cui la comunità internazionale dovrebbe opporsi. Allora, partendo da questa dichiarazione, io sottolineerei due punti. Primo, la questione nucleare. La Cina, fin dall'inizio della guerra in Ucraina, ha avuto sempre come focus questo tentativo di scongiurare qualsiasi escalation in senso nucleare. Mi ricordo benissimo che all'indomani dell'invasione russa in Ucraina intervistai degli analisti cinesi che dicevano la cosa più importante in questo momento è di scongiurare il fatto che Putin, di cui non possiamo calcolare le reazioni, insomma, renda effettiva la sua minaccia nucleare. E a distanza di ormai 2 anni e mezzo, tre anni, siamo qui a vedere, diciamo, una presa di posizione simile per quanto riguarda la vicenda della guerra tra Israele e la guerricciola tra Israele e Iran. Cioè, attenzione che quando c'è di mezzo il nucleare si corrono sempre dei rischi. Questo è un primo punto. Il secondo punto, direi, è che comunque la Cina si schiera nettamente dalla parte dell'Iran, giudica un'aggressione destabilizzante dell'ordine internazionale, quella prima israeliana e poi statunitense, e rinnova il proprio appoggio all'Iran. Appoggio di che tipo? Beh, sicuramente non un appoggio militare. E qui, se vuoi, possiamo dilungarci su quello che è l'approccio cinese rispetto alla guerra, in quanto guerra.
Tra l'altro, si è spesso evocata in questi giorni la Cina, in questi giorni di guerra, insomma, anche di diritto internazionale, un po', come dire, messo da parte, calpestato, direbbe qualcuno. Tanti hanno evocato Taiwan, no? Dicendo proprio, tanti in Occidente, in uno scenario globale di questo tipo, con le carte geografiche che si ridisegnano a suon di missili, che cosa impedirebbe alla Cina di andarsi a prendere Taiwan? Chi potrebbe eccepire?
Sì, questa è l'ennesima idiozia su Taiwan che si dice che ogni volta che succede qualcosa a livello internazionale, non so, forse per compiere una grande distrazione di massa, si tira in ballo Taiwan e la Cina che vuole attaccare Taiwan. Ma la Cina, come ultimissima opzione, attaccherà militarmente Taiwan e sicuramente non in questo momento. La Cina continua a parlare di ritorno di Taiwan alla madrepatria, ma ne parla da 70 anni, anzi 80 quasi, e non ha sempre considerato proprio come ultimissima opzione quella militare. Quindi sventolare l'opzione militare su Taiwan ogni volta che succede una crisi in tutt'altra parte del mondo è un'idiozia totale. Ora,
Paradossalmente da Pechino si potrebbe anche vederla al contrario, diciamo, si potrebbe anche, insomma, proprio fare l'osservazione opposta, come se col timore o nell'ipotesi che quello che sta succedendo in Asia occidentale, perché il Medio Oriente è pur sempre Asia, sia un po' una prova generale, una possibile prova generale di quello che invece potrebbero fare altre potenze in relazione al dossier di Taiwan, no?
Beh, sì, il rischio è proprio quello, cioè io credo che la Cina non si farà mai trascinare in un conflitto armato a meno che abbia la percezione, vera o giusta che siano minacciati i suoi interessi fondamentali. Cioè, quindi stiamo parlando dei confini cinesi oppure allargando il Mar Cinese meridionale, dove passa la catena degli approvvigionamenti per la Cina, soprattutto energetici. Ora, l'Iran non fa parte di queste aree di mondo, così come l'Ucraina, così come la Palestina. Quindi ci sono delle prese di posizione politiche, sì, però la Cina non è assolutamente disposta a correre rischi militari. Di imbarcarsi in un'avventura bellica per per delle zone di mondo che non sono considerate quelle legate ai suoi interessi fondamentali. Tutte le guerre cinesi, guerre guerricciole che ci sono state dalla fine della seconda guerra mondiale, sono state guerre di confine per riassestare i confini nei quali magari anche dopo aver vinto, come per esempio la guerra del 1963 contro l'India, in cui la Cina vinse nettamente questa guerra di confine, la Cina è stata disposta a fare comunque delle piccole concessioni territoriali purché si mantenesse questa stabilità ai confini, che è veramente il primo obiettivo. Questo se vediamo la storia. Dopodiché, noi non dobbiamo sottovalutare che la percezione a volte non corrisponde alla realtà, quindi anche noi dobbiamo stare molto attenti a provocare la Cina su Taiwan e i suoi interessi fondamentali. Alcune politiche statunitensi degli ultimi anni sono state, insomma, da Nancy Pelosi in poi, ma anche prima, sono state assolutamente scellerate da questo punto di vista. Però ecco, non vedo assolutamente una crisi di Taiwan alle porte.
Torniamo, grazie, sì, no, grazie, insomma, per questo chiarimento, c'è da dire che, appunto, detto come hai detto tu, che non è nei suoi interessi, però in uno scenario così complicato e così disattento alle regole, internazionali, c'è da dire che effettivamente ci sarebbe proprio poco da eccepire, detto appunto che non è, nei progetti. Torniamo alla guerra in Iran, citavi questo incontro tra Wang Yi e il ministro iraniano Araghchi. Sotto tutto questo magma di interessi e di preoccupazioni vere e profonde, di interessi nazionali, esistenziali, ci sono le reazioni ufficiali e appunto questo presentarsi della Cina come una potenza lucida, responsabile e sempre votata alla de-escalation di qualsiasi crisi si stia parlando.
Sì, scusa, faccio una precisazione, non si sono incontrati, si sono telefonati.
Scusa, sì.
Comunque, detto questo, si sono parlati. Detto questo, sì, la Cina recita la parte di potenza responsabile e più gli Stati Uniti fanno invece il contrario, più la Cina ha buon gioco a recitare questo ruolo. Voglio dire, il fatto che Israele bombardi l'Iran mentre l'Iran sta trattando con gli Stati Uniti e poi gli Stati Uniti aggiungono i propri di bombardamenti mentre sono in trattativa, è chiaro che offre un assist alla Cina per poter dire guardate che questi violano completamente non solo diciamo le regole, no? No, le regole dei trattati internazionali, ma proprio anche, come dire, il buon senso, le relazioni, diciamo, fuori dai trattati scritti. E quindi noi rivendichiamo, e la Cina questo lo fa sempre, rivendica la difesa dei trattati internazionali e soprattutto del ruolo delle Nazioni Unite. Lo fanno, lo rivendicano, anche perché essendo nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina all'interno dell'ONU ha comunque un peso e un potere. Ora, sì, diciamo che nei giorni scorsi ha visto un alternarsi da parte cinese di una ferma condanna prima di Israele e poi degli Stati Uniti per l'aggressione all'Iran, alternata però a degli appelli molto ecumenici che sono venuti anche da Xi Jinping e così via, alla bruttissima parola, alla de-escalation, no? Al tentativo di raffreddare gli animi, che è quello che poi è la posizione cinese ormai da anni, anche per quanto riguarda l'Ucraina. Ora, il problema è che c'è una contraddizione, diciamo, abbastanza evidente, perché la Cina comunque fa parte di quell'organizzazione che si chiama l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che è una sorta di, è stata prematuramente chiamata la NATO d'Oriente. Non è la NATO perché non ha la clausola per cui se un paese viene aggredito, tutti gli altri si impegnano a
E
difenderlo.
anche l'articolo 5 non si sente molto bene, quella della NATO, ma questo è un altro discorso, ne parlava stanotte Trump dell'Air Force One.
Non c'è un articolo 5 per quanto riguarda l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che unisce 10 paesi, sono riusciti a far stare insieme India, Pakistan, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è la Bielorussia e poi ci sono i 5 stan dell'Asia centrale. Allora, è un'alleanza che soprattutto ha a che fare con la sicurezza rispetto al terrorismo e così via. Io direi che però nel momento in cui sono aggrediti gli iraniani e nessuno, insomma, pur condannando, nessuno offre un sostegno, diciamo, attivo, si chiederanno probabilmente a che cosa serva questa organizzazione. Lo metto così come punto di domanda, probabilmente dietro le quinte ci sono un fitto, diciamo, un fitto colloquio tra tutte le parti. Per cui probabilmente gli iraniani penso che faccia comunque, insomma, serva comunque questa organizzazione. L'altro elemento che mi interessa sottolineare è il fatto che la Cina pare, si dice, chissà, che sia stata molto attiva nel far pressioni sugli iraniani affinché non chiudessero, non bloccassero lo stretto di Hormuz. Che sapete è stata un po' una questione di cui si è parlato molto in questi giorni. Cosa può fare l'Iran? Chiudere lo stretto di Hormuz, che sostanzialmente che sta tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, e attraverso cui passano buona parte delle filiere globali. Okay? E l'Iran non l'ha fatto. Allora si dice che la Cina sia stata molto attiva. Allora, questo è. Da un lato un'operazione, cioè secondo me è un'operazione tipicamente cinese, perché da un lato preserva i propri interessi fondamentali, e cioè il passaggio di energia in un senso in direzione della Cina e di merci nell'altro senso, quindi gli interessi fondamentali della Cina. Dall'altro lato è un'azione politica, perché è anche un messaggio a tutto il mondo dicendo: guardate che noi cinesi preserviamo comunque la continuazione dei commerci internazionali e quindi sostanzialmente l'ordine globale che si regge sull'economia e così via. Ecco, diciamo che se è vero che la Cina è riuscita a convincere gli iraniani a non chiudere lo stretto di Hormuz, questo probabilmente è un credito diplomatico che prima o poi cercheranno di
Potrà
incassare da
vantare.
qualche altra parte.
Allora, grazie Gabriele. Resta lì un momento. C'è un altro capitolo, insomma, siamo un po' alle chiusure oggi. Un altro capitolo che volevo almeno temporaneamente, ovviamente, chiudere a proposito di conflitti, di questioni di cui ci siamo occupati, che ci hanno proprio un po' accompagnato in quest'anno di trasmissione. Andiamo in India, perché a un mese e mezzo circa dal cessate il fuoco che ha interrotto la pericolosa escalation, scusami se uso di nuovo questo termine orrendo, con il Pakistan, arriva una notizia che ci dà la misura di come questa questione su quel confine sia in effetti tutt'altro che risolta. L'India ha infatti annunciato ieri che non riattiverà mai più l'Indus Water Treaty con il Pakistan, che è il trattato sulla condivisione delle acque dell'Indo, del fiume Indo, e che l'acqua verrà dunque da ora in poi deviata per uso interno. Che significato ha questa notizia? L'ho chiesto a Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra. Ascoltate che cosa mi ha risposto. C'è anche una piccola deviazione sul sale rose dell'Himalaya, poi torniamo qua.
Assolutamente, infatti questa dichiarazione del ministro dell'interno Amit Shah, che ha fatto questa dichiarazione abbastanza scioccante, perché a parte che sembra una dichiarazione illegale, perché legalmente questo trattato non si può sospendere in maniera unilaterale e si può solo modificare dopo di mutuo accordo. Però sicuramente questa decisione di hanno usato una parola inglese molto particolare, né tagliare né chiudere, neanche sospendere, una parola che magari si potrebbe tradurre come quiescenza o recesso del trattato, proprio per queste questioni legali. Però le implicazioni di questa decisione, qualunque nome gli vogliamo dare, sono molto serie, sia dal punto di vista appunto geopolitico e strategico, ma anche perché avrà un impatto o creerà una crisi idrica profonda in Pakistan. L'Indo è una delle fonti più importanti di acqua idrica per la regione del Punjab, del Pakistan, e ci sono già stati diciamo, dei crolli idrici importanti, quindi avranno delle implicazioni importantissime per l'agricoltura e sicuramente anche quindi le relazioni tra i due paesi. Pakistan ha già risposto in maniera abbastanza forte rispetto a questa dichiarazione del ministro degli interni.
Ricordiamo il trattato sulle acque dell'Indo tra i due paesi in vigore fin dagli anni 60, è stato raggiunto grazie alla mediazione, all'intervento della Banca Mondiale, proprio perché appunto il
Sì.
tema delle risorse idriche, della condivisione di questi grandi corsi d'acqua, della condivisione da tutti i punti di vista, sia per l'irrigazione che per la produzione di energia, è un grande tema per questi paesi. Che cosa prevedeva e come può l'India effettivamente chiudere i rubinetti?
Li ha già chiusi dopo l'operazione Sindor, questo ultimo evento militare. Li aveva già chiusi, infatti il Pakistan aveva detto che questa chiusura dei rubinetti, diciamo, è stato dichiarato come un atto di guerra e quindi a quel punto c'è stata l'escalation di quei giorni alla fine di aprile. E quindi per ora sembra che rimanga così la questione. Ora ci sono chiaramente anche degli risvolti politici, avere questa in India soprattutto, entrambi i paesi in generale si stanno atteggiando a promuovere un'immagine di paesi forti e soprattutto rispetto alla propria popolazione domestica, locale. E quindi c'è anche, magari anche una questione di retorica, però c'è da ricordare anche che per l'India l'operazione militare, sebbene ci sia stato questo cessate il fuoco negoziato da Trump, per l'India l'operazione militare è solamente sospesa, non è conclusa. Quindi
Eh sì, perché
continua,
siamo in realtà c'è
esatto.
stato solo un cessate il fuoco, siamo a poco più di un mese, no? Dal cessate il fuoco che ha fermato questa specie di
Esatto.
guerra lampo. E tra l'altro in questo momento la guerra guerreggiata, l'abbiamo detto, tace più o meno, a parte qualche scaramuccia di confine, però la guerra commerciale è più viva che mai. Una notizia mi ha colpita nei giorni scorsi, e cioè la crisi del sale rosa, perché il sale rosa dell'Himalaya, che arriva come alimento anche esotico sulle nostre tavole, non viene affatto estratto nell'Himalaya, ma in una enorme, la seconda più grande del mondo, miniera che si trova nel Pakistan, a Kevra. E se per noi il sale rosa è un bene, per così dire, voluttuario, in India, soprattutto nel nord dell'India, è un alimento base, una vera e propria materia prima alimentare che adesso scarseggia proprio per via di queste limitazioni al commercio. Ha conosciuto un aumento molto significativo del prezzo, addirittura in alcune zone è raddoppiato, con effetti a cascata su tutta la produzione alimentare. Ha provocato questo proteste in vari stati dell'India. È un piccolo esempio questo di come a volte poi tutte queste tensioni geopolitiche si riflettono sulla vita quotidiana e sulla vita quotidiana anche dei più fragili.
Sì, infatti, a dire il vero, il commercio, le relazioni commerciali fra India e Pakistan non sono strettissime, sono veramente molto labili. Infatti, il commercio fra i due paesi è sempre stato molto difficile a causa o in risposta alle relazioni politiche molto complesse e conflittuali. Esiste anche un'organizzazione del commercio regionale, si chiama SAARC, che ha sempre avuto problemi a diventare, diciamo, l'equivalente dell'Unione Europea nel subcontinente indiano, proprio per la relazione conflittuale fra India e Pakistan. Se ci fu, è sempre stato detto che se i legami commerciali fra i due paesi fossero stati più stretti, commerciali anche di scambi di popolazione, diciamo, di gente, fossero stati più stretti, il conflitto fra i due paesi potrebbe essere minore. E invece, purtroppo è il contrario, a causa delle situazioni conflittuali così alta, anche il commercio e le relazioni commerciali sono molto complesse, sono ridottissime.
Era Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra, un'altra compagna di questo viaggio di quest'anno. Siamo arrivati alla fine, Gabriele, sei lì?
sono qui, sì, no, guarda, il tema dell'acqua è fondamentale, penso anche al Mekong, le dighe, eccetera, eccetera. Guarda, io su Radio Popolare farei una trasmissione che si chiama Acqua, se c'è la Ghedini in ascolto io la consiglio gratis.
Fiumi. Allora, grazie per aver fatto questo viaggio insieme a me. È il momento di ringraziare anche i nostri ascoltatori. Grazie.
Grazie a te.
Ci sentiamo ovviamente in altri spazi su queste frequenze già da quest'estate. A tutti, a te, a voi, a noi. Buona estate, buon ascolto.
Ciao, ciao a tutti, buon'estate.